With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Radio Caffè Criminale vi invita all'ascolto di Il Rasoio di Occam.
Il mostro di Bolzano di Vilma Ciocci, sociologa e criminologa. Marco Bergamo nasce a Bolzano il 6 agosto del 1966. La sua adolescenza non è delle migliori, un ritardo nel linguaggio dall'età infantile, poi l'obesità e la psoriasi. È introverso, ha pochi amici, non ama le compagnie numerose. Coltiva l'hobby dell'automobilismo, la fotografia e colleziona coltelli. Consegue un diploma di scuola secondaria e svolge lavori manuali. È preciso, ordinato. Cura il suo armadio in modo perfetto. Sugli scaffali e nei cassetti mette le scatole e dentro ciascuna scatola gli oggetti dello stesso tipo. Prima del servizio militare inizia a leggere riviste pornografiche, senza mai eccedere. Con il tempo sviluppa qualche piccola perversione sessuale, tanto da rubare indumenti intimi femminili, sonnambulo ed eretomane. All'età di 26 anni subisce l'asportazione di un testicolo. Ma di cosa è sospettato Marco Bergamo? Tra il 1985 e il 1992 a Bolzano vengono uccise 5 donne. È il 3 gennaio del 1985. La prima vittima è Marcella Casagrande, di 15 anni, studentessa al primo anno dell'istituto magistrale. Viene trovata la madre in un lago di sangue, riversa sul pavimento nel corridoio della sua abitazione. Numerose le coltellate che sono state inferte sul corpo della giovane. Uno dei colpi raggiunge la colonna vertebrale, incidendo la decima vertebra. Poi la vittima è stata sgozzata. La seconda vittima è Anna Maria Cipolletti, di 41 anni. Viene uccisa il 26 giugno del 1985. È un'insegnante di scuola media, dalla doppia vita. Di giorno insegna, di sera incontra uomini a pagamento. Viene uccisa nel monolocale che utilizza per i suoi incontri. La donna viene raggiunta da 19 coltellate. Viene ritrovata cadavere senza indumenti intimi, probabilmente portati via dall'assassino. Non ci sono tracce di violenza sessuale. Viene ritrovato un appunto con scritto: Marco andato via. Dopo 7 anni, la terza vittima è il 7 gennaio del 1992. Viene ritrovata cadavere nel parcheggio di un'area di servizio Renata Rauch, 24 anni, prostituta. Probabilmente è vittima dell'ultimo cliente. Forse nel parcheggio, dove è stato ritrovato il corpo, o forse in macchina. Qualche giorno dopo, sulla tomba di Renate, viene ritrovato un mazzo di fiori e un biglietto con scritto: «Mi spiace, ma quello che ho fatto doveva essere fatto e tu lo sapevi. Ciao Renate». Firmato WM. Gli inquirenti ipotizzano che la doppia M sia una ripetizione spavalda del nome Marco. Il 21 marzo del 1992 viene ritrovata, esanime in un piazzale, forse abbandonata da un automobilista di passaggio, Renata Troger, prostituta di 18 anni. Sul cadavere vengono inferte 14 coltellate. La ragazza muore per strangolamento e in seguito sgozzata. La quinta vittima è Marika Zorzi, tossicodipendente e prostituta, uccisa all'interno di un'auto con 26 coltellate e scaricata agonizzante sul ciglio della strada il 6 agosto del 1992. Marco Bergamo viene fermato il 6 agosto del 1992, proprio il giorno del suo compleanno, alle 6 di mattina. Gli agenti sospettarono subito che fosse lui il serial killer, in quanto sul sedile della Seat Ibiza, accanto a quello del guidatore, riscontrarono macchie di sangue e la mancanza di imbottiture, oltre che il documento dell'ultima vittima. Infine, la mancanza di uno specchietto retrovisore che venne ritrovato sul luogo dell'ultimo delitto. Marco Bergamo confessa solo 3 dei 5 delitti e dichiara: Marika Zorzi, visto che avevo solo un testicolo, non voleva continuare. Le ho chiesto di ridarmi i soldi, ma lei si è messa ad urlare. Le ho dato 2 schiaffi. Mi ha aggredito dicendomi di essere un figlio di puttana. Solo questo ricordo. Continua la confessione. Con Renata Rauch ci sono andato solo per uscire dalla monotonia. Invece di Marcella Casagrande, ricordo solo che avevo le punte delle dita sporche di sangue. Mi sono alzato e sono uscito. Per l'avvocato della difesa, l'unica strada percorribile è quella dell'infermità mentale. La perizia psichiatrica d'ufficio su Bergamo viene affidata al professor Francesco Introna, direttore dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Padova. E il 25 febbraio del 1993 il professore consegnò al giudice delle indagini preliminari, il dottor Edoardo Mori, la sua conclusione portava un'unica prospettiva, l'ospedale psichiatrico giudiziario, perché l'imputato è incapace di intendere e di volere, quindi non punibile sotto il profilo penale. Il pubblico ministero, il dottor Guido Rispoli, non nascose il suo disappunto. Le conclusioni alle quali era giunto il professor Introna cozzavano contro i risultati delle indagini, giacché i delitti di Bergamo sembravano essere perfettamente premeditati e lucidamente eseguiti. Il dottor Rispoli convocò a questo punto il dottor Enzo Conciatore, uno psicologo di Bolzano, che aveva seguito da vicino il lavoro del professor Introna, e gli chiese una perizia, ma arrivò a conclusioni opposte. Marco Bergamo era perfettamente capace di intendere e di volere, e quindi la prospettiva sarebbe stato il carcere a vita. Il professor Introna, nella sua perizia, annotò: Bergamo si presenta ai colloqui, discretamente ordinato nella persona, è disponibile, collabora senza difficoltà quando si parla di questioni generali. Quando si esplora la sfera sessuale, Bergamo si chiude, non vuole parlare, si vergogna. Il cardine della condotta criminosa è costituito da un grave sentimento di insufficienza sessuale che provoca sofferenza, incapacità di contatto con gli altri, tendenza all'isolamento e dipendenza passiva da genitori. Il sentimento di colpa è presente ma poco marcato. Quello che ha compiuto è come se fosse stato compiuto da un altro. Gli si chiede se è pentito per i 3 omicidi. Sembra un po' attonito. Pare che non riesca a pentirsi per cose delle quali non si rende conto, ma che tuttavia ammette. È stato lui, ma non sa perché. Comunque si ritorni sui 3 omicidi, è costante il vuoto relativo ai momenti culminanti. Il dottor Cacciatore, invece, sostenne cose completamente diverse. Bergamo veste con trasandatezza e con scarsa cura generale della persona. Siede compostamente, lo sguardo è vivace e immobile. Talvolta, per alcuni istanti, assume una fissità abnorme. Correttamente orientato nel tempo e nello spazio, consapevole della natura dell'imputazione e del motivo dell'indagine peritale. Le risposte sono quelle di una persona lucida, consapevole, dotata di normali funzioni percettive della realtà. Soffre di un disturbo di personalità di tipo sociopatico, senza compromissione delle capacità generiche di adattamento all'ambiente socio-economico. Un quadro morboso caratterizzato da parafilie come l'esibizionismo e il feticismo. Finge di non ricordare, ma non è così. È noto quando spesso il non so e il non ricordo siano utilizzati come tecnica difensiva da parte dell'imputato. C'è un elemento che depone decisamente contro i vuoti di memoria di Bergamo ed è il testo rinvenuto sulla tomba di Renata Rauch. Mi dispiace, ma quello che ho fatto doveva essere fatto e tu lo sapevi. Ciao Renate, firmato WM. L'uso delle locuzioni dovere e dispiacere testimoniava la piena conoscenza delle proprie pulsioni omicide e la consapevolezza del disvalore etico giuridico dell'atto commesso. Sapeva ciò che faceva e sapeva di sbagliare. Era, insomma, capace sia di intendere che di volere. Il pubblico ministero, il dottor Rispoli, rilesse attentamente le due perizie. Sembrava davvero che il professor Introna e il dottor Conciatore avessero di fronte due sosia e si fossero convinti di aver esaminato la stessa persona. Per stabilire se Marco Bergamo fosse pazzo o lucido, i periti dovevano stabilire se i disturbi di cui soffriva e che l'avevano portato a trasformarsi in un vero e proprio serial killer rientrassero o no fra quelli per i quali, secondo la dottrina, era contemplata l'incapacità di intendere e di volere. Il professor Introna fece leva sul sonnambulismo, la psoriasi e il tumore al testicolo, tutti elementi che giocavano a favore della forte stabilità mentale di Bergamo. Il professore rilevò che l'omicida consapevole sa raggiungere lo scopo con pochissimi colpi d'arma e non ha motivo di infierire con decine di fendenti. Introna ravvisò una forte dissociazione fra quel ragazzo che aveva ucciso a coltellate quelle donne e la controfigura che andava in gita con mamma e papà. Secondo il dottore Conciatore, invece, i comportamenti tenuti di Bergamo in occasione dei tre delitti confessati dovevano essere classificati come sintomi di sadismo sessuale sotto forma di omicidi per libidine. Diversi elementi deponevano a favore di questa interpretazione: i preliminari organizzativi, i peculiari rapporti tra omicida e vittima, le caratteristiche intrinseche delle situazioni omicidiarie, la loro ripetitività e la ritualità di esecuzione, la particolare efferatezza sui corpi privi di vita, la manipolazione feticistica finale sulle mutande delle vittime. Prosegue il dottor Conciatore. Questi delitti sono solo l'atto terminale di una serie logicamente interconnessa di azioni pregresse che nel loro sviluppo hanno determinato quelle determinate situazioni da omicidio di tipo volontario e da motivazione sadica. Per il dottor Conciatore, Bergamo al momento dei fatti possedeva requisiti psichici dell'imputabilità. La violenza con la quale aveva infierito sulle vittime sarebbe dovuta essere classificata come espressione di sadismo sessuale con componenti feticistiche. L'udienza preliminare davanti al giudice, il dottor Edoardo Mori, durò circa 20 minuti. L'avvocato di Marco Bergamo, forte della perizia psichiatrica del professore Introna, la quale aveva decretato l'incapacità di intendere e di volere, chiese il proscioglimento del suo assistito per totale infermità di mente, con l'applicazione di una misura di sicurezza temporanea, ovvero sia il ricovero presso un ospedale psichiatrico giudiziario. Il dottor Rispoli si oppose alla richiesta del difensore e chiese al giudice rinvio a giudizio. Il dottor Rispoli spiegò che la perizia del professore Introna aveva lasciato non pochi dubbi e rammentò che nella sua consulenza di parte il dottor Conciatore era pervenuto a una tesi opposta. Concluse pertanto che sarebbe stato necessario richiedere un terzo parere sulle condizioni mentali di Bergamo. Il dottor Rispoli inoltre sostenne che non sarebbe stato possibile ricorrere al rito abbreviato trattandosi di reati per i quali era previsto l'ergastolo. Il giudice Mori osservò: il caso non risulta definibile allo stato degli atti, sia perché l'imputato non ha confessato tutti i reati, sia perché la perizia d'ufficio è stata contestata dal consulente tecnico del pubblico ministero con valide argomentazioni. Lo studio criminologico di casi analoghi di maniaci sessuali che commettono serie di omicidi dimostra che il maniaco sessuale, una volta iniziato a delinquere, continua ripetitivamente con una ricerca delle occasioni favorevoli, con attenzione a non farsi catturare. La prima udienza si chiuse con l'audizione di diversi poliziotti e di alcuni civili che complementarono il quadro delle prove a carico di Bergamo. Anche la madre di Marica Zorzi dichiarò che la figlia non era una prostituta, ma che lavorava in un'impresa di pulizie. Non è vero che si prostituiva, è un'infamia che hanno scritto i giornali. E il dottor Rispoli impiegò poco tempo a ricostruire un anno di indagini. La seconda giornata del dibattimento è il 28 settembre e fu dedicata interamente alla ricostruzione dei delitti Rauch e Cipolletti. Di rilievo la testimonianza del maresciallo dei carabinieri, uno degli elementi più attivi della task force che indagò sui delitti, il quale disse che il centro di investigazioni scientifiche dell'arma aveva confermato l'identità fra la scrittura di Bergamo e il messaggio trovato sulla tomba della Rauch. Poi fu la volta del medico legale, il quale sostenne che i colpi fossero stati sferrati con una notevole violenza e che l'assassino quasi si fosse divertito a punzecchiare la vittima prima di affondare il coltello. L'udienza pomeridiana fu incentrata sulla tragica fine di Anna Maria Cipolletti. L'ispettore di polizia Alfredo Baldini ricordò la scena del crimine con una minuziosa analisi criminodinamica. L'avvocato di Bergamo cercò di intervenire a difesa del suo assistito, chiedendo all'ispettore di polizia Baldini se fosse a conoscenza della cifra economica che la Cipolletti si faceva pagare per le prestazioni. La risposta di quest'ultimo fu tra le 100 e le 150.000 lire e segnò un piccolo punto a favore della difesa, poiché Bergamo all'epoca era disoccupato e non poteva procurarsi una cifra del genere. Non corrispondevano nemmeno gli appunti scritti dalla prostituta con l'età di Marco Bergamo. Una notazione presentata alla corte era stata scritta nell'agenda del 1983 alla pagina del 21 novembre. A quell'età Bergamo aveva solo 16 anni. A questo punto il dottor Rispoli cercò di rifarsi con l'autopsia del professor Daniele Rodriguez, che avrebbe dovuto confermare la straordinaria somiglianza del modus operandi con quello dei delitti confessati da Bergamo. Furono poi ascoltati due ex commilitoni di Bergamo, che con le loro testimonianze aggravarono la posizione di Bergamo, poiché confermarono che soffriva di sonnambulismo, che lo colsero in fragranza di furto in un armadietto e che nel suo armadietto videro appese delle foto di un paio di ragazze in abiti succinti. Marco Bergamo non intervenne, visto che il codice di procedura penale gli dava la possibilità di intervenire. Il terzo giorno del processo fu la volta della testimonianza del professor Giuseppe Barbareschi, autore dell'autopsia sulla salma di Marcella Casagrande. Il dottore cercò di ricostruire la scena dell'omicidio e dichiarò: è uno dei peggiori delitti che abbia mai visto nella mia vita. Tra l'altro, una ragazza così giovane. Davvero, io stesso sono rimasto impressionato per diverso tempo. Vi è di più. La dinamica di questo delitto dovrebbe essere definita lucida, intelligente e razionale da parte di una persona che conosce molto bene l'uso del coltello e l'anatomia umana. È una dinamica intelligente perché è stata probabilmente studiata per avere determinati effetti indesiderati, come l'estrema mobilità del bersaglio e l'urlo della vittima. Un brutto colpo, questa testimonianza, per una difesa che puntava tutto sull'incapacità di intendere e di volere dell'imputato. Durante la simulazione, il professore evidenziò che in una delle coltellate inferte incise e sezionò una vittima, dopodiché la vittima fu afferrata da capelli, in modo tale da immobilizzare il collo e procedere allo scannamento. Anche Marcella Casagrande fu sgozzata, così come Renate Troger. Dopo questa testimonianza, Marco Bergamo per la prima volta chiese la parola. Durante il suo intervento specificò di non ricordare di aver afferrato per il collo Marcella Casagrande e nemmeno di aver inferito con varie coltellate. Il dibattimento riprese nel pomeriggio con il delitto Troger. Fu ascoltata la sorella Brigitte, che ricordò la telefonata di un giovane di nome Marco che chiedeva di sua sorella Renate. Poi fu la volta di due prostitute che testimoniarono di conoscere Bergamo. «È un mio cliente», disse una delle due. «Non chiedeva nessun rapporto sessuale, ma di vedere la biancheria e di spogliarmi, che al resto pensava lui». L'ultimo teste di accusa per il delitto Troger fu il medico legale. Il dottore, nella sua testimonianza, dichiarò che la prima fase fu quella dello strangolamento, poi lo scannamento e infine 14 violente coltellate inutili inferte sul corpo della donna dopo la sua morte. Precisò infatti che la morte sopraggiunse per strangolamento. Il quarto giorno del processo si passò all'audizione della mamma di Marco Bergamo, la quale, impaurita e distrutta moralmente, si limitò a raccontare alcune abitudini della vita del figlio. Più rilevante, invece, l'audizione del padre, Renato Bergamo. Quest'ultimo confermò di aver sequestrato i coltelli al figlio, una volta scoperti, perché si sentiva più sicuro. L'avvocato Valenti gli fece notare che i coltelli al massimo potevano essere sequestrati a dei bambini. Il padre, tuttavia, non disse niente dopo questa affermazione. Il dottor Rispoli tornò alla carica cercando di far cadere l'alibi di Marco Bergamo per il delitto Troger del 21 marzo del 1992, sostenendo che quando lo stesso diceva di fare gli straordinari al lavoro, in realtà mentiva ai genitori per essere libero di fare le sue cose senza dare spiegazioni. Si arrivò alla parte più attesa del dibattimento, cioè l'interrogatorio di Marco Bergamo. Io ammetto quello che ho già ammesso, in particolare quello che ho commesso, cioè i 3 omicidi. In merito agli altri 2, io continuerò a dichiararmi innocente, in quanto sono totalmente estraneo. Queste sono le dichiarazioni che voglio rilasciare. Poi Marco Bergamo ammise anche di aver mentito più volte ai propri genitori, raccontando loro di essere andato a lavorare. Non era vero, andavo nel bosco per rilassarmi. Infine precisò, ancora una volta, di essere completamente estraneo ai delitti Cipolletti e Troger. L'avvocato di Bergamo condusse quest'ultimo attraverso il riconoscimento palese della propria malattia, cercando di far emergere quella doppia personalità di cui il consulente della difesa aveva diffusamente parlato nella sua perizia psichiatrica, con domande del tipo: il coltello era per te come un secondo fratello? Ti dava senso di protezione? La risposta è stata affermativa. Poi l'avvocato chiese cosa sentisse dentro di sé e Bergamo rispose di sentire una specie di seconda persona che doveva uscire fuori. Infine, il presidente, il dottor Martinolli, gli chiese perché avesse confessato due dei tre delitti solo in un secondo tempo e Bergamo rispose di aver confessato sotto il peso delle prove. E arriviamo all'8 ottobre, dove per i giornalisti si svolse la guerra delle perizie. Furono ascoltati quattro specialisti, il professor Introna, il quale cercò di motivare il perché secondo lui Bergamo dovesse essere ritenuto incapace di intendere e di volere, il dottor Conciatore, che come già visto era di idee completamente opposte, considerò Bergamo sano di mente, poi fu la volta del dottor Antonio Godino, professore presso l'Università di Bologna, consulente della famiglia Casagrande. La sua conclusione era che Bergamo fosse sano di mente. Infine depose il professor Mario Di Fiorino, primario dell'ospedale giudiziario di Castiglione delle Stiviere, consulente di parte della difesa. Di Fiorino arrivò alle sue conclusioni, asserendo che Bergamo avesse una grave patologia che poteva condizionarlo ai fini della capacità di intendere e di volere, ma che comunque riusciva a prendere posizioni verso i suoi disturbi, potendo quindi cercare di utilizzare la strategia che ritenesse più opportuna. Quattro perizie, quattro opinioni diverse. Di fronte ad un palese disorientamento da parte della Corte, il presidente Martinolli decise di disporre una nuova perizia psichiatrica. Ma chi furono i tre luminari chiamati ad esprimersi sul serial killer Marco Bergamo? La Corte di Assise di Bolzano affidò di redigere la perizia psichiatrica a tre professori, Francesco Bruno, Gianluigi Ponti e Ugo Fornari. L'udienza del 17 gennaio del 1994 fu completamente dedicata alla relazione dei professori, che scrissero: nessun impulso irrefrenabile, nessuna traccia di infermità mentale, nessuna psicosi, nessuna nevrosi. I professori non avevano dubbi a tal proposito. Bergamo era giunto alla perversione estrema, l'omicidio per godimento. Un sadico, il giovane carpentiere di Bolzano. Il dottor Conciatore, consulente del pubblico ministero, aveva visto bene. I tre professori sentenziarono nessuna infermità mentale, ma l'udienza riservò una piccola delusione per l'accusa. Non erano state trovate tracce di sangue sul cordino che Bergamo poteva aver utilizzato per strangolare Renata Troger. Ormai tramontava l'ipotesi del ricovero in un ospedale psichiatrico. Per Marco Bergamo si profilava il rischio del carcere a vita. Il processo fu aggiornato il 7 marzo del 1994. La discussione durò due giorni. Ebbe inizio con la requisitoria del pubblico ministero e proseguì con l'intervento delle parti civili e la arringa della difesa. Il dottor Rispoli chiese la condanna all'ergastolo per aver commesso con premeditazione i cinque delitti dei quali Bergamo era accusato. L'avvocato Piccoli puntò le sue residue speranze sull'incapacità di intendere e di volere l'imputato e continuò dicendo che mentre la responsabilità del suo assistito era da considerare pacifica per i delitti Casagrande, Rauch e Zorzi, per gli omicidi Cipolletti e Troger, l'imputato aveva sempre sostenuto la propria innocenza e non c'era una sola prova che facesse pensare il contrario. In merito ai delitti confessati, l'aggravante della premeditazione per la difesa non sussisteva. Detto ciò, chiese alla Corte di riconoscere il vizio di mente totale o parziale. I giudici della Corte d'Assise di Bolzano si riunirono in Camera di Consiglio la sera dell'8 marzo del 1994. L'epilogo. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Bolzano, nel procedimento penale a carico di Marco Bergamo, all'udienza dibattimentale l'8 marzo 1994, dichiara Bergamo Marco colpevole dei reati a lui ascritti esclusa l'aggravante della premeditazione in relazione al delitto Casagrande e lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per 3 anni. Dopo 1 mese e mezzo dalla condanna, la RAI annunciò una puntata del programma televisivo Un giorno in pretura, dedicato al processo di Marco Bergamo. Durante la stessa giornata, il padre e l'assassino, Renato Bergamo, si tolse la vita. Ma arriviamo nel 2014. La Corte d'Assise di Bolzano era tornata ad occuparsi del caso di Marco Bergamo. In una lettera firmata e indirizzata alla Corte d'Assise d'Appello, Marco Bergamo aveva chiesto un'applicazione retroattiva delle norme che dopo il suo processo hanno consentito di usufruire di rito abbreviato anche a chi, come lui, rischiava la pena dell'ergastolo. All'epoca della sua condanna non vi era la possibilità di scegliere il rito abbreviato, che commuta la pena dell'ergastolo in 30 anni di carcere. Il dottor Rispoli sottolineò nella sua requisitoria: Marco Bergamo non può vantare alcun diritto per un'eventuale applicazione retroattiva della norma sul rito abbreviato, in quanto la sua vicenda processuale è chiusa e la sentenza di condanna all'ergastolo è irrevocabile. Dopo 24 anni di carcere, scontati in vari istituti penitenziari, nel 2005 Marco Bergamo ottenne un permesso premio per poter lasciare il carcere, suscitando molte polemiche. Nel 2008 Bergamo avrebbe potuto chiedere la similibertà al giudice di sorveglianza e dottor Guido Rispoli, ma questa volta non la ottenne. Marco Bergamo muore a 51 anni, il 17 ottobre del 2017, per una grave infezione polmonare. In una confessione di Marco Bergamo: spesso di notte sogno di uccidere una donna. Questa notte, per esempio, le ho dovuto mettere una bomba in bocca per ucciderla. 2 caricatori non sono bastati. La donna è un essere potente, che può fare del male e che è difficile fermare. Nei sogni, quando colpisco le donne, lo faccio al cuore e alla testa, perché così si uccidono meglio, si colpiscono gli organi vitali. Bibliografia: Marco Bergamo, Tutta la verità sui diritti di Bolzano, di Paolo Cagnan. Tesi in criminal profiling: il criminal profiling del serial killer e il suo ruolo all'interno del processo penale, del dottor Palmo Tavernese.